Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Quando quel primo secolo finiva, quello dei grandi fatti che riguardavano la nascita, la passione, morte e risurrezione di Cristo, quando il Tempio ormai non esisteva più, insomma, quando tutte quelle vicende importanti per quel popolo e anche per il nostro, la Chiesa nascente, stava volgendo verso il termine, ecco che Giovanni, o la Chiesa che si raccoglie intorno alla predicazione di Giovanni, elabora un aspetto di questo messaggio della passione, della risurrezione di Gesù. E lo elabora partendo anche da alcune istanze che stavano accadendo proprio in quelle circostanze lì, e cioè che alcuni greci, come è scritto in questo Vangelo, si avvicinavano per capire chi fosse veramente questo Gesù che aveva vissuto queste vicende e che poi sarebbe andato alla morte. Perché il problema dell'accettazione della volontà di Dio da parte di Gesù è un problema importante per loro e per noi. Alla fine, tenersi fatto un'idea, il Figlio di Dio ci andava volentieri a morire, sì o no? Per certi versi tu dirai: beh, sicuramente è quello che lui sapeva che avrebbe dovuto fare, ma non ci è andato un po' di malavoglia? Il Figlio di Dio è andato di malavoglia incontro alla volontà del Padre, inaudito, impensabile. Sì, ma ha avuto paura. Il Figlio di Dio può aver avuto paura. La paura della morte è appannaggio del peccatore, non del Figlio dell'Altissimo. Ma allora come risolversi? Guarda, c'è una chiave stasera che può aiutarci a capire. Era in quei pochi versetti della lettera agli Ebrei, apparentemente risolutivi, in realtà ancora più problematici, dice la lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte. E tu dirai: ma allora non voleva morire. Se ha offerto suppliche, grida e lacrime, forse non voleva accettare questo fato sulla sua vita. E dice ancora questo versetto: e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. È stato esaudito? Cioè, mi hai seguito? Lui chiede con grida e lacrime di essere separato dalla morte, siccome Dio lo ascolta per il suo pieno abbandono, viene esaudito, cioè liberato dalla morte? No. Guarda che qua in questa fessura ci passa la veridicità, l'autenticità della tua speranza. Se la morte è quella che hai pensato tu, cioè un evento irriducibile, inesorabile, che ti aspetta a un certo punto della storia, ci devi passare per forza, qualche volta fingi di consolarti col fatto che tutti pure ci dovranno passare, pure i tuoi nemici, magari prima di te. E dunque questo malcomune diventa così un mezzo gaudio, ma non è vero perché ti spaventa, ti fa paura. Dunque non ti sai risolvere rispetto a questo evento. Che però ci sia questo evento, è tanto vero e tanto autentico che tu non riesci a pensare che possa essere addirittura o bypassato oppure superato da una qualche resurrezione. Dimmi, tu ci credi nella resurrezione della carne? Ma fai presto a dire così. Che ci vuole? Ti fa paura la morte? Tu dirai no, perché pensi che la morte sia al limite tra la coscienza e la non coscienza. Dunque, se non hai coscienza, non ti fa paura. Ma quello che precede la morte, la sofferenza, non ti fa paura forse? Beh, amico mio, quella è la morte. La negazione, il limite che la tua umanità ti sbatte in faccia in ogni momento. Allora guarda bene, se hai compreso che la morte è intrisa nella vita, se hai compreso che il senso della morte si nasconde dentro la speranza dell'esistenza, allora con questa immagine vieni con me fino alla Trinità Santissima e pensa che in questa relazione dei tre, uno decida di entrare nella storia in obbedienza al Padre, sostenuto dallo Spirito. Entra in una storia di che? Di angeli? No. Entra in una storia fatta di persone come te, che hanno paura, che sanno che devono morire, che si ammalano, che invecchiano. E guarda, dire che si ammalano per la nostra generazione è già un po' meno importante perché tu ti fai tante fantasie sulla possibilità di uscire dalla maledizione della malattia che porta alla morte. Mille terapie, vere o non vere, ma a quell'epoca no. Per il Verbo di Dio eterno, entrare in una storia dove sicuramente si muore e si può morire male e si può morire presto è già una morte. È già una morte. Dimmi, il Verbo divino ha avuto forse paura di assumere questa vita per la morte, questo limite della carne umana? Non l'ha forse abbracciato volentieri? E dimmi, se il Verbo l'ha abbracciato volentieri, per quale motivo l'avrebbe fatto? Egli eterno, coeterno con il Padre e lo Spirito, assolutamente superiore anche agli angeli, perché lo avrebbe fatto? Se non per te. E tu dirai, l'ha fatto per me? Ma io dovevo ancora nascere. L'ha fatto per quelli? Bella roba, lo hanno tradito, lo hanno ucciso, lo hanno condannato, lo hanno sputacchiato, lo hanno trattato come un malfattore. Per quelli? E per chi? O per i santi nascosti tra loro? Per quelli che sarebbero diventati i grandi apostoli e che pure quel giorno della morte non c'erano con lui? Egli ha amato la carne, quella che noi da una parte esaltiamo e dall'altra disprezziamo. Cioè ha amato l'opportunità che il Creatore ha dato agli esseri di vivere, di relazionarsi e relazionandosi e vivere, di non farsi del male, di venirsi incontro. Pensa un po' tutte quelle cose che tu dici che vorresti avere e che non hai. La pace, la relazione con gli altri, l'amore, eccetera. Dunque questo figlio è morto nascendo, è morto venendo nella carne, e nella carne ci ha accompagnato ovunque, perché tutti sapessimo che la sua predilezione non era certamente per i grandi eroi della storia, si è affiancato a gente che tu non vorresti neanche vicina alla metropolitana. Prostitute, pubblicani, cioè mafiosi, tanto per dirla chiara, e peccatori di ogni genere. Tutt'altro rispetto a quello che noi ci siamo immaginati, degli atri festosi della Chiesa di Dio, dove entrerebbero solo i puri e alla fine non c'entra nessuno, perché questa purezza tutti sanno di non averla. Allora bisognava che il Figlio di Dio scendesse proprio dentro questa contraddizione, il desiderio di seguire Dio e l'incapacità di farlo. L'immagine di una vita eterna è fare i conti con una vita limitata in ogni modo. Avrebbe seguito l'uomo anche là dove l'uomo, oppresso dalla paura, non avrebbe potuto far altro che proiettare la paura anche oltre la morte e dire: la creazione è un inganno, la vita è un inganno, perché porta verso una realtà oscura della quale nessuno ha veramente certezza. Bene, questo è il contesto. E Gesù, una volta che viene a sapere che dei greci si stanno avvicinando per conoscerlo, capisce che è arrivata la sua ora. Se io sono venuto per la salvezza di tutti, tutti stanno venendo, dunque questa è l'ora. Quell'ora che all'inizio delle nozze di Cana, all'inizio del Vangelo di Giovanni, aveva detto: non è ancora giunta la mia ora, giungerà, ora giunge. Quando qualcuno si avvicina per dire: ma chi è costui? Come possiamo capire chi è? E allora lo dice chiaramente: è venuto il Figlio di Dio su questa terra per morire, perché il seme non ha senso, il seme del grano non ha senso se non muore. O te lo mangi, lo schiacci perché diventi farina, o lo metti nella terra perché produca il frutto al tempo opportuno. La vita è questo, amico mio, la vita è questo. La possibilità che tu entri nella storia e produci da questa storia di morte una promessa di vita per tutti, per altri, per quelli che devono ancora venire. E lo dice chiaramente: chi ama la propria vita, cioè chi pensa che tutto sta dentro questa realtà, beh, è condannato a vedere che invece dentro questa realtà tutto svanisce, tutto invecchia, tutto si ammala, tutto muore. Se invece qualcuno volesse capire cos'è la vita e rifiutasse tutte queste cose apparenti, allora conoscerebbe il motivo della mia discesa nella storia, conoscerebbe che cos'è l'amore e per amore accetterebbe della vita anche il paradosso della morte. E poi questa domanda che sembra che la faccia davanti a tutti, forse davanti anche a noi. Adesso l'anima mia è turbata. Tu dirai: certo, sta per morire. Davvero? Che cosa devo dire allora? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Perciò, Padre, glorifica il tuo nome. Cioè, tu, Padre, quando hai fatto la creazione, non avevi pensato a un compimento? Non era un teatro dentro il quale l'uomo avrebbe trovato la verità, l'avrebbe celebrata e poi alla fine avrebbe condiviso con te, come in ogni sabato della sua storia, la possibilità di riposarsi sulla bellezza della tua creazione? Bene, quest'ora è giunta e io non voglio ricusarla. Io la sposo volentieri quest'ora. Volentieri entro in quest'ora che non è per me della morte, ma del passaggio alla relazione definitiva con te. E tutti questi che sono qua e ascoltano, e tutti questi che guardano attoniti senza capire, pure su di loro grava questa promessa, non come qualcosa di pesante, di eludibile, ma come una speranza che si possa entrare tutti in questa offerta della nostra vita, nell'attesa che Dio voglia accettarla e dilatarla all'infinito, perché diventi quello che non ci siamo mai saputi spiegare, cioè la vita eterna, un oggetto del quale sentiamo un desiderio sviscerato come se l'avessimo visto, una nostalgia come se ci fossimo stati e non abbiamo una parola per definirla, eppure vive dentro di noi, pulsa costantemente dentro la nostra vita, spingendoci a credere che colui che ci ha amati e che si è fatto uomo come noi per amore, voglia anche accoglierci là dove lui ci ha aperto questa strada. Beh, lo hai capito, è un mistero questo qua, un mistero deve aprirsi in questo senso, no? Che deve rimanere nascosto. Riflettici questi giorni. Questa settimana che viene è quella dopo che è la settimana santa. Cerca di andare anche tu insieme a Gesù fino a quel Getsemani per domandarti, Signore, ma stai mica chiedendo al Padre di allontanare da te la morte? Era questo il calice? O forse stai allontanando il compimento di questa storia, cioè il giudizio universale che peserebbe sui miei peccati, su quelli di quelli che amo e di quelli che mi hanno preceduto? Non mi stai concedendo un tempo perché io ti conosca di più e conoscendoti ti ami e amandoti attenda il tuo ritorno. Porta con te questa domanda che non è un sospetto, non è un dubbio. Finché Dio non voglia aggiungere qualche cosa tua, personale, che riguardi proprio te, proprio quello che stai vivendo, quello che desideri, e in questo modo tu possa accettarla come una risposta o un accenno di risposta. La vita eterna verrà e tu la conoscerai. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, dal tuo seno il Figlio tuo benedetto ha scelto di abitare in mezzo a noi. E scegliere quella morte che l'avrebbe portato a condividere la nostra condizione umana. Egli volentieri e per amore compì questa discesa. Fa che anche noi, passando per una morte, per ritornare a te, volentieri vi accediamo senza paura. Tu con il tuo amore ci hai illuminato. Ci hai riscaldato il cuore, non con le ragioni di questo mondo. Vieni in soccorso dunque alla nostra debolezza, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, anche in mezzo alle contraddizioni e al peccato nella quale vive la tua sposa. Tu hai lasciato una traccia di eternità che sia di incoraggiamento e un'illuminazione per tutti quelli che a lei si avvicinano. Dona alla tua Chiesa un tempo nuovo e pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Anche a noi, Padre Santo e Misericordioso, è affidato questo ministero, perché trasmettessimo i bagliori di questa speranza a tutte le generazioni. Se abbiamo mancato in qualcosa, poco o molto, dacci la possibilità di rimediare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, il tuo progetto meraviglioso è entrato in una storia di peccato. Guarda i tuoi figli. Con superbia si fanno guerra, pretendendo la ragione, in ogni condizione si trovino. Ma tu, che la ragione degli uomini l'hai messa sulla croce, abbi pietà dei tuoi figli e salvali dal male, della morte e della guerra. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, spinti da ragioni diverse, ma da un unico desiderio, si sono avvicinati a questo altare, non solo per conoscere la verità della vita del tuo figlio, ma per nutrirsi della sua eternità, della sua santità. Mettili a riparo dal maligno, guariscili da ogni maleficio, accendi in loro una speranza sempre più grande, perché perdona i loro peccati, le loro mancanze. Tendi loro le braccia del tuo amore, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.